Carissimi amici, ben ritrovati e proseguiamo la nostra catechesi sugli angeli. Ci stiamo occupando di questo bellissimo capitolo della teologia da qualche incontro e proseguiamo in questa direzione. E oggi cerchiamo un pochino di capire chi sono gli angeli. Dopo aver visto l'attestazione della presenza di queste creature spirituali nelle sacre scritture, nella tradizione della Chiesa, nei padri, in particolare abbiamo visto la posizione di Sant'Agostino per quanto riguarda, diciamo, il cristianesimo occidentale e Dionigi l'Areopagita per quanto riguarda quello orientale, due autori che poi confluiranno nella sintesi che ne fa San Tommaso d'Aquino. E oggi cerchiamo un pochino di entrare, aiutandoci proprio con la sintesi teologica dell'Aquinate nella identità, diciamo così, degli angeli. Chi sono gli angeli? E il primo approccio che dobbiamo avere è, diciamo così, chiedergli una carta d'identità, per così dire, metafisica, il loro statuto metafisico, cioè come si pongono gli angeli, in altre parole, rispetto a noi e rispetto a Dio. È chiaro che la nostra conoscenza degli angeli, la nostra riflessione sugli angeli in qualche modo è costretta a partire dal nostro punto di vista, pur avvalendosi chiaramente di quelli che sono gli elementi propri della rivelazione, ma rimane il fatto che la rivelazione viene consegnata alla Chiesa e la Chiesa a tutti i fedeli per mezzo comunque di un linguaggio e di categorie di pensiero umane, chiaramente. Ora, quello dello status metafisico degli angeli è stata una questione abbastanza dibattuta in modi diversi, no? Nei secoli. E in particolare la posizione più comune che ritroviamo era quella di ritenere che gli angeli fossero, diciamo, un po' come noi, ma rispetto a noi dovevano avere un corpo sottile. Questa è un po' la modalità, questo corpo sottile per indicare un corpo che non era però propriamente un corpo carnale come il nostro e che quindi permetteva alla loro vita intellettiva, alla loro vita volitiva, di essere più perfetta, più acuta rispetto a noi. Questa posizione era stata sintetizzata da Sant'Agostino con questa brevissima espressione, molto esplicita, corpus non caro, cioè hanno un corpo ma non hanno la carne, cioè un corpo, per così dire, sui generis, un corpo sottile. San Gregorio Magno, cito dalla sua opera, La Moralia in Iob, nella seconda parte, paragrafo 3, scrive: «In comparazione ai nostri corpi sono puri spiriti, ma in comparazione allo Spirito Supremo, cioè a Dio, scusate, in comparazione allo Spirito Supremo e senza limiti, cioè a Dio, sono corpi». Una posizione simile ce l'ha anche San Giovanni Damasceno nella sua Summa, che è la fede ortodossa, il De Fide Ortodoxa. Che cosa ci dicono i padri? Ci dicono, se avete ben tenuto presente questo tipo di argomentazione di San Gregorio Magno, che si tratta di trovare una collocazione per gli angeli che li distingua da noi, ma che li distingua anche da Dio. Da qui la corporeità, questa corporeità sui generis, questo corpo sottile, questo corpo ma non carne, questa idea comunque di una corporeità negli angeli è data, lo dice molto chiaramente San Gregorio Magno, perché deve trovare come dire, una collocazione nella comparazione tra chi gli sta sopra, Dio, e chi gli sta sotto, noi. In qualche modo, quindi, l'affermazione del fatto che gli angeli abbiano un corpo sui generis, un corpo sottile, chiamiamolo così, è nata da che cosa? Dalla preoccupazione di salvaguardare la trascendenza di Dio. Cioè, in soldoni, affermare che gli angeli non sono Dio, sono superiori agli uomini, ma sono inferiori a Dio, i padri hanno avuto, hanno sentito, hanno avvertito l'esigenza di, come dire, affermare una loro corporeità. Ora, un'altra questione che ha portato i padri ad affermare questo corpo sui generis, importante questa sottolineatura, cioè non un corpo materiale, perché vedremo come San Tommaso in realtà poi riesce a uscire da questa prospettiva. L'altra ragione sono le angelofanie che troviamo nella Bibbia, cioè le manifestazioni angeliche che troviamo nelle Sacre Scritture. Queste manifestazioni angeliche potrebbero far pensare appunto al fatto che gli angeli abbiano una corporeità particolare, che a volte, per missione divina, si manifesta alla sensibilità dell'uomo, che quindi vede l'angelo, sente l'angelo, d'accordo? Ora, questa idea degli angeli con un corpo sottile, è anche, per esempio, comune alla tradizione francescana. Ma San Tommaso ha una posizione diversa, perché, diciamo così, riesce a far comprendere come lo statuto ontologico, metafisico proprio dell'angelo, che lo distingue da Dio e lo distingue dall'uomo, non richiede necessariamente la presenza di un corpo sottile, di un corpo spirituale, per così dire. E San Tommaso tratta questo argomento nella sua critica questo, così, per la cronaca, all'ilemorfismo universale, cioè una teoria per la quale tutto ciò che esiste ha in qualche modo un corpo, ha una materialità, diciamo così. Allora, San Tommaso riesce a riflettere sullo statuto metafisico dell'angelo, affermando che gli angeli non hanno un corpo, nemmeno un corpo sottile. E come fa? Perché il problema, ricordatevi qual è, salvaguardare la trascendenza di Dio, cioè marcare la differenza ontologica, metafisica, tra Dio e l'angelo. E nello stesso tempo marcare la differenza ontologica tra l'angelo e l'uomo. Allora San Tommaso spiega che a distinguere radicalmente l'angelo da Dio non è la presenza di una corporeità, ma è il fatto che nell'angelo c'è una prima composizione metafisica di essere ed essenza. In soldoni, l'angelo non è l'essere stesso come Dio, ma riceve l'essere, cioè l'angelo è creato da Dio che, come abbiamo visto quando abbiamo parlato della creazione, gli partecipa l'essere, lo riceve quindi, l'angelo riceve l'essere da Dio, non è il proprio essere, non è lo stesso essere e quindi ricevendolo, lo riceve nella misura, diciamo così, propria della sua essenza. Quindi non è un essere infinito, è un essere, diciamo così, limitato dalla propria essenza, da quello che è. Qui vedete dunque, viene salvaguardato il grande salto ontologico tra Dio, che è l'essere stesso, l'essere infinito, che non lo riceve, che lo è da sempre e lo comunica, e l'angelo che invece lo riceve. E lo riceve in una, diciamo così, misura, sua essenza, limitata. Chiaramente Chiara quindi la distinzione radicale rispetto a Dio. Rispetto all'uomo, quindi l'angelo rispetto a Dio, l'abbiamo visto, adesso vediamo rispetto all'uomo. Qual è la differenza? Che l'angelo non ha la doppia, diciamo così, composizione che ha l'uomo, perché l'uomo, certo, anche lui riceve l'essere secondo la misura della propria essenza. Ma perché è diverso dall'angelo? Quindi perché l'angelo è diverso dall'uomo? Perché l'angelo ha solo questa composizione. Nell'uomo invece c'è una seconda composizione che è quella di materia e forma. Cioè la forma che è la forma di una precisa materia. Questa seconda composizione non c'è nell'angelo. Ora, questo ha delle conseguenze, questa visione, questa spiegazione che dà San Tommaso. E San Tommaso in qualche modo ci fa capire che l'angelo, diciamo per usare un pochino una figura per capirci, ecco, se Dio è una linea infinita che non ha principio e non ha fine, e l'uomo è un segmento, diciamo così, l'angelo è una retta che ha un inizio ma non una fine. È una, potremmo chiamarla, una infinità relativa. Cosa vuol dire che è un'infinità relativa? Vuol dire che non è infinito come Dio. Dio non ha principio e non ha fine. L'angelo ha un principio. Ha un principio. Ma, diciamo così, è infinito nel senso che non è soggetto ai limiti propri della materia. In questo senso è un'infinità sui generis. Può essere utilizzata anche un'altra immagine, l'immagine del cono, no? Il cono che ha un vertice, quindi ha un principio ben chiaro, ma poi si apre e potenzialmente questa apertura può andare all'infinito, no? Un po' come il discorso che vi dicevo prima della retta, che ha un principio e non una fine. Questo è un po' lo statuto dell'angelo, il che non significa, attenzione, il fatto che l'angelo non abbia una materia, non è un limite, e non significa neppure che non possa agire sulla materia o non possa agire su di noi che siamo composti anche di materia, ma di fatto lo possono fare più rapidamente, diciamo così, più efficacemente, senza in pratica quelli che sono i limiti spazio-temporali propri della materia. Questo è un po' per dare un'idea. Pensate un po' anche alla reale capacità che lo spirituale ha di agire sul materiale. Pensate alla nostra intelligenza, al nostro pensare, che è immateriale, che è spirituale. Eppure pensate a quanta capacità ha di muovere la materia, tant'è vero che il pensiero, l'intenzione di fare una certa cosa mette in moto una corporeità. Questo, ecco, è un pochino il quadro. E le conseguenze, vi accennavo prima, è che la prima è un po' tecnica, ve la enuncio, ma magari se poi qualcuno ha domande rispondo, ma non è propriamente un tema di catechismo, ma più di filosofia, che ogni angelo è una specie. Cioè, mentre nelle realtà che noi conosciamo sensibilmente c'è una specie e nella specie ci sono tanti individui, perché? Perché nessun individuo riesce pienamente a realizzare in sé tutta la specie. Nell'angelo, non essendoci la materia, la corporeità, ogni angelo è una specie a sé. Diciamo, un angelo differisce, per capirci, un angelo differisce da un altro, non come io differisco da voi che mi state pazientemente ascoltando, ma come, diciamo così, gli uomini differiscono dai gatti. Quindi una differenza di specie, perché ogni angelo realizza pienamente in sé tutto quello che è proprio della sua essenza. La seconda conseguenza è che l'angelo è immortale e incorruttibile, proprio perché non c'è un elemento materiale. E come spiegare allora le angelofanie presenti nelle Sacre Scritture? San Tommaso dice che in realtà, premetto, San Tommaso ritiene che siano veramente delle manifestazioni angeliche, quindi non che siano come dire, delle proiezioni della psiche umana e nemmeno che siano delle mere rivelazioni interiori. Hanno perciò, possiamo dire, una consistenza, ma l'angelo, in qualche modo, dice San Tommaso, si forma un corpo, si forma un corpo sottile, particolare, sui generis, appunto, per condiscendenza verso di noi, cioè per permettere a noi di percepirlo mediante il nostro modo di percepire e di conoscere. Ma è un corpo, però, attenzione, che non è nell'ordine sostanziale, ma nell'ordine operativo. Cosa vuol dire? Cioè, non è un corpo che si unisce all'angelo, quindi non è, perché sennò sarebbe un corpo come nel nostro caso, non è un corpo che viene assunto come per l'incarnazione del verbo, è un corpo, diciamo, funzionale a una certa missione, a una certa operazione che viene fatta dall'angelo. Quindi questo è un po' il quadro dello statuto ontologico degli angeli. Se è chiara questa spiegazione, questo statuto metafisico dell'angelo, comprendiamo anche che, diciamo così, le operazioni proprie dell'angelo, la vita propria dell'angelo, è una vita essenzialmente intellettiva e volitiva. Gli angeli, in quanto persone, hanno, e persone che non hanno un corpo, quindi non hanno una vita vegetativa, non hanno una vita sensitiva, ma hanno invece le facoltà superiori che sono appunto l'intellezione, la conoscenza che vedremo essere molto diversa da quella dell'uomo, analoga, cioè non è del tutto diversa perché altrimenti non potremmo parlare in termini analoghi di conoscenza e di intellezione in entrambi, ma diversa, e volizione, cioè una volontà con la quale tendono al loro fine, amano, vogliono, si determinano a. Vediamo, il primo grande capitolo è chiaramente quello della conoscenza. Come conoscono gli angeli? Che cosa conoscono gli angeli? Un po' è una tematica interessante, non è, intendiamoci, non è mera curiosità, ma è proprio la riflessione che discende da quello che loro sono nel piano di Dio, nella creazione di Dio, e che ha anche delle conseguenze importanti per la riflessione teologica. Dunque, la prima cosa che dobbiamo dire è che l'angelo conosce in modo, diciamo così, immediato rispetto a noi. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'angelo conosce, conoscendo se stesso, e le idee innate, le famose species, che Dio gli partecipa. Cioè, facciamo subito un confronto con il nostro modo di avere un atto intellettivo. Noi abbiamo bisogno per la nostra conoscenza di partire sempre dai sensi, partire, non fermarci. Cioè, la famosa frase, la famosa spiegazione di Sant'Agostino, cioè non c'è nulla nell'intelletto che non sia stato prima nei sensi, che non sia passato dai sensi. Cioè noi, per avere, diciamo così, l'idea di questo libro, abbiamo bisogno della conoscenza sensibile. Noi, semplifico molto, astraiamo dal sensibile quella che è la specie intellegibile, quindi dalla conoscenza sensibile di questo libro alla idea di questo libro, di libro, d'accordo? Nell'angelo, ovviamente, non essendoci una corporeità, questo passaggio non c'è. L'angelo non astrae così le specie intellegibili tramite la sensibilità. Allora, come conosce? Conosce perché Dio ha posto in lui le species, le idee innate. Quindi potremmo dire che conosce in se stesso in quanto ha ricevuto le idee. L'idea di ogni cosa direttamente da Dio. Ora uno dice, vabbè, ma è una conoscenza astratta, no? Dove per noi astratto ha, come dire, subito una connotazione negativa. No, nel senso che è una conoscenza più perfetta, in quanto non ha bisogno di questo processo di astrazione che noi dobbiamo fare sistematicamente passando dalla conoscenza sensibile alla conoscenza intellettiva. Diciamo così che l'angelo vede, per avere così un'idea, vede, conosce in modo immediato senza dover fare questo processo di astrazione. Anche tra gli angeli, dice San Tommaso, c'è una diversità di conoscenza, cioè gli ordini, i gradi più vicini a Dio conoscono in modo più perfetto, non tanto perché abbiano una molteplicità di idee, ma perché al contrario si avvicinano sempre di più a quella unificazione, quella semplicità della conoscenza propria di Dio, il quale non ha bisogno, non solo non ha bisogno di una conoscenza sensibile in quanto Dio, ma neanche di una molteplicità di idee. Dio vede, come dire, tutto in un unico, come dire, sguardo, per così dire. Quindi quanto più sono vicini a Dio, tanto più hanno questa unità, questa sintesi, questa semplicità, dove queste poche, diciamo così, idee sono idee, per così dire, intense, nelle quali è già presente tutto il resto. E man mano che si allontanano, invece, c'è una molteplicità di idee, ma quello che a noi interessa tenere qui è questa capacità di conoscenza, chiamiamola così, immediata. Immediata rispetto a quella dell'uomo che invece deve astrarre sempre partendo dalla conoscenza sensibile per arrivare poi alla conoscenza intellettiva. Ora, se è chiaro questo, comprendete che l'angelo non può conoscere tutto. L'angelo può conoscere ciò che Dio gli partecipa, ciò, quelle idee che Dio pone in lui. E secondo, appunto, quel grado di perfezione che Dio gli conferisce, perfezione che è appunto come dire, è determinata dalla trasmissione di quello che Dio dà all'angelo. Ogni perfezione creata è ricevuta. Ed è chiaro anche quindi che la conoscenza angelica rispetto alla conoscenza umana è una conoscenza più semplice. Non è la semplicità assoluta di Dio, ma è una conoscenza più semplice in che senso? Nel senso che non è raziocinante. Di nuovo possiamo comprendere qualcosa, avvicinarci facendo riferimento alla nostra esperienza. Noi quando conosciamo la realtà, dobbiamo andare, come dire, per progressivi, diciamo così, avvicinamenti, no? E poi per una conoscenza discorsiva, cioè connettiamo tra loro delle affermazioni, ci formiamo un giudizio, cioè tutto quel processo, a volte più semplice, a volte più elaborato e faticoso, che è proprio della conoscenza razionale, una conoscenza progressiva, una conoscenza per gradi, una conoscenza per approfondimenti, una conoscenza per giudizi che si legano, che si affiancano tra di loro. Nell'angelo non è così. Nell'angelo la conoscenza è intuitiva, cioè è già tutto lì, non so come dire, ecco, proprio perché non abbiamo un'esperienza di questo tipo, ma l'angelo appunto non ha bisogno di questa discorsività, di questo raziocinio. Infatti non parliamo di una razionalità degli angeli, ma di una conoscenza intellettiva, che è più simile a quella che noi intendiamo come visio, la visione, che non appunto quello che è invece il raziocinio, il ragionamento vero e proprio. Dunque, mentre la conoscenza umana è una conoscenza progressiva, la conoscenza angelica no. La conoscenza angelica è intuitiva, cioè è già piena, diciamo così, ha già tutto nel momento dell'intellezione. Vedete dunque come la conoscenza dell'angelo è vera conoscenza. Quindi noi parliamo di conoscenza in Dio, di conoscenza nell'angelo, di conoscenza nell'uomo, ma ne parliamo in modo analogico. Non è del tutto equivoco, cioè non è che vogliono dire cose totalmente diverse, ma analogiche, cioè hanno qualcosa di simile ma qualcosa di diverso. Rispetto a Dio, l'angelo non conosce tutto e non ha la, come dire, la pura semplicità di Dio, ha una certa semplicità e quindi una certa complessità, ma non ha quella complessità proprio della conoscenza dell'uomo che deve anzitutto partire dai sensi e poi deve raziocinare, deve, è una conoscenza discorsiva per ragionamento, per connessioni, eccetera. Questo significa una cosa importantissima, che nella sua interazione l'angelo non può sbagliare. Proprio perché nel momento in cui conosce, esaurisce in sé, nell'atto di intellezione, esaurisce in sé la conoscenza, l'angelo in ciò che, in questa sua comprensione, in questa sua conoscenza, no, non è soggetto ad errore. Dove invece l'uomo è soggetto ad errore non nell'intellezione vera e propria, libero, d'accordo? Ma l'uomo è soggetto ad errore nel processo raziocinante, nel processo discorsivo, nel processo logico, nel trarre conclusioni, nel collegare tra loro un soggetto e un predicato. Qui l'uomo è fallibile. L'angelo questa complessità non ce l'ha e quindi sotto questo aspetto la conoscenza dell'angelo non è soggetta ad errore. D'accordo? Quindi vedete, ecco un discorso molto interessante. La prossima volta andremo a indagare tre curiosità, diciamo così, molto, molto importanti perché ci permettono anche di approfondire ulteriormente la conoscenza angelica, e cioè se gli angeli siano in grado di conoscere il futuro, se gli angeli siano in grado di conoscere i segreti del cuore, quindi i segreti del cuore umano, ma anche il l'intimità dell'uno verso di ciascun angelo rispetto a un altro, e se siano in grado di conoscere i misteri della grazia, perché quello di cui noi abbiamo parlato fin qui è la conoscenza naturale dell'angelo, cioè ciò che è dovuto alla sua essenza, quello che lui è. Ma anche l'angelo, analogamente come per l'uomo, viene elevato allo stato soprannaturale, quindi ha una conoscenza e ha una finalità, questo lo vedremo poi quando faremo la parte volitiva, che sorpassa la sua natura, che lo eleva al di sopra della sua natura.